Buongiorno a tutti gli amministratori, oggi vorrei parlare di procedure. Attenzione che non voglio sconfinare in ambiti non di mia competenza, quali le procedure, la gestione dell'ufficio, per quello c'è chi se ne occupa in modo professionale, quindi non voglio sconfinare in quello, ma volevo riflettere, appunto restando nell'ambito di mia competenza, sulle procedure di carattere legale, cioè sull'importanza che l'amministratore vada a strutturare dei percorsi, degli schemi, delle modalità di azione, delle modalità di reazione, appunto finalizzate a prevenire conseguenze negative nell'ambito di eventuali poi azioni giudiziarie. Chiaramente non posso evitare le azioni giudiziarie perché quelle i condomini potranno sempre promuoverle, ma posso comunque cercare di coprirmi quanto più possibile le spalle e cercare poi di evitare conseguenze negative per me professionista e per il condominio. Quindi dal mio punto di vista quello che bisogna cercare di fare appunto è adottare un approccio standard e adottare delle procedure quantomeno su determinate casistiche di cui vengo a conoscenza e che riesco a assimilare. Il percorso che mi ero immaginato è un po' il seguente e cerco di declinarvelo prima da un punto di vista teorico e poi calandolo in un caso concreto che riguarda gli amministratori, direi settimanalmente se non ogni due settimane, comunque un qualcosa di tutti i giorni, ecco. Allora, dal punto di vista teorico il mio pensiero è: benissimo, vengo nell'ambito della mia attività, nell'ambito della formazione che io faccio, vengo a conoscenza di una norma, di una sentenza, di un principio comunque importante e rilevante e che diventa molto utile e appunto importante applicare nell'ambito della mia vita professionale. A questo punto prendo il mio bel principio e cerco di analizzare tutte quelle situazioni concrete in cui questo principio può essere calato. Cosa faccio? Passo successivo, realizzo un modello, mi creo un modello che io possa replicare senza dover andare ogni volta a dire adesso vediamo, forse mi ricordo c'era quella sentenza. No, mi creo un modello, ecco, e poi si arriva al pezzo più difficile, perché fin qui è tutto facile. Il difficile è salvare quel modello e far sì che io riesca a recuperarlo facilmente, cosa con cui combatto anch'io tutti i giorni. E non so, piuttosto, beh, quello fate come volete, su carta, in una cartella. Cioè, l'importante è che abbiate un posto che tenete ordinato, sia fisico o digitale, piuttosto ripartite da zero, ma iniziate a salvarci, almeno io dico per la mia esperienza dal punto di vista legale, determinate modelli, determinate formule che effettivamente usate parecchio e che è inutile andare ogni volta a ricercarsi. Quindi salvata la formula in questo posto magico, ogni volta che ne ho la necessità la vado a riprendere e la utilizzo appunto nella vita professionale di tutti i giorni. Se poi nel corso del tempo ci saranno aggiornamenti, cambia la normativa, cambia la giurisprudenza, non faccio altro che aggiornare la mia formuletta magica. Esempio pratico, perché cerchiamo di calare anche nel concreto questa affermazione. Un esempio, che appunto vi dicevo, cosa molto consueta per voi, è la nomina dell'amministratore e la specificazione analitica del compenso. Tra l'altro è questione di pochi mesi fa, l'intervento della Cassazione su questo tema, che era appunto rimasto oggetto di discussione in dottrina dall'entrata in vigore della legge 220/2012, e quindi c'erano tutte le varie tesi. Oggi è arrivata la prima pronuncia della Cassazione sul tema, che appunto ha precisato, come poi dice l'articolo 1129,14, che il compenso dell'amministratore deve essere precisato analiticamente sia al momento della nomina che al rinnovo dell'incarico, e non basta richiamarsi al compenso che c'è all'interno del bilancio o al compenso dell'anno precedente. Tutte forme che, se si rispetta la norma e si rispetta quello che dice la Cassazione, determinano la nullità della delibera. Quindi io ho presente la norma, ho presente l'interpretazione della Cassazione, ho presente che devo declinare questo principio astratto nella vita di tutti i giorni, mi vado a creare un modello che appunto da utilizzare nel momento in cui c'è la nomina dall'amministratore, quindi un'attività comunque abbastanza consueta nell'ambito delle vostre assemblee condominiali. Quindi io vi propongo un modello che poi ritrovate nell'articolo scritto, ma che è semplicemente un suggerimento. Dal mio punto di vista si dice: il presidente pone in votazione la nomina di Tizio, e qui mi raccomando indicate in modo chiaro chi è il soggetto che ricopre il ruolo di amministratore. Se è la società, indicare in modo chiaro la denominazione della società; se è la persona fisica, indicare la persona fisica, magari indicare il nominativo e il codice fiscale, così non ci sono dubbi. Quindi pone nomina Tizio come da preventivo allegato al presente verbale che ne costituisce parte integrante, che si deve intendere qui integralmente trascritto, in modo che io tutta la precisazione analitica del compenso ce l'ho all'interno del preventivo, ma che fa parte integrante del verbale. Quindi voto, e poi l'amministratore accetta e si riporta alle comunicazioni di quell'articolo 1129, comma 2, al preventivo allegato. Quindi a questo punto ho creato il mio modello, passo alla parte difficile, ovvero sia conservarlo in un luogo dove poi posso andare a riprenderlo, e lo utilizzo in ogni situazione. Questo chiaramente è un esempio, ma che secondo me, proprio per cioè non cadere in errori dal punto di vista legale banali, deve essere poi replicato anche in tante altre situazioni. Vi faccio altri due casistiche tipo dove può essere applicato questo modello. Abbiamo il caso della convocazione delle assemblee. Quindi convocazione delle assemblee, io in testa dico: la posso fare o via PEC o via raccomandata. Perfetto, c'è l'assemblea, devo inviare il verbale agli assenti, via PEC, via raccomandata. Poi voglio aggiungere l'invio via mail, ok. Caso di assemblea telematica invece, devo mandare il verbale a tutti via PEC o via raccomandata. Quindi mi creo comunque uno schema che poi vado a applicare nella vita di tutti i giorni. Approvazione dei lavori straordinari: devo andare a costituire il fondo, altrimenti la delibera è nulla. Quindi avere bene in mente, avere ben presente che cosa dovrà contenere il verbale, il costo totale degli interventi, la creazione del fondo, le modalità di ripartizione e le modalità con cui questi lavori devono essere pagati. Quindi ecco, questi sono dei suggerimenti, e chiaramente non è che il giorno dopo inizio a farlo, dopo una settimana ho già un insieme di schemi di procedure, però ogni procedura che riesco a, e ogni tematica legale che riesco a chiarire secondo me in questo modo, diventa proprio una ricchezza per tutti i mesi e gli anni a venire della mia professione. Vi ricordo che se vi piace questo tipo di contenuti, visitate il mio canale su Patreon, Condominio Semplice, dove tutte le settimane vengono pubblicati 3 brevi contenuti molto concreti, sempre a tema condominiale. Un saluto a tutti.